Gavroche, storie di oppressione e ribellione. Then join in the fight that will give you the right to be free. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a Gavroche, buon pomeriggio a Giorgio Cremaschi. Giorgio.
Buon pomeriggio, come state? Ciao, bene. Grazie, ciao Giovanni.
Ciao Giorgio.
Al freddo, siamo al freddo.
Beh, ma qui dove sono io a Brescia ne fa di più.
Sicuramente.
Anche se ieri ero a Roma e anche lì facevo un po' freddino, ma non come qui. Ieri a Roma abbiamo presentato la legge, il progetto di legge di iniziativa popolare per cambiare l'articolo 81 della Costituzione. Ieri era l'anniversario del referendum, un anno fa, nessuno se lo ricorda. Un anno fa abbiamo quasi 20 milioni di italiani hanno detto di no a Renzi, alla controriforma della Costituzione, a tutto il resto. Passato solo un anno, il palazzo si è completamente dimenticato di tutto. Ecco, noi abbiamo presentato con alcuni del comitato del no, come Eurostop, come forze sindacali, c'era l'USB, c'erano, ripeto, i costituzionalisti, abbiamo presentato un progetto di legge elaborato dal vecchio comitato per il no per cancellare l'articolo 81 della Costituzione così come è stato scritto da Monti, da Bersani, da Berlusconi, dalla Meloni, cioè quasi tutti insomma, che nel 2012 hanno votato il cambiamento della nostra Costituzione. Purtroppo l'hanno votato così in tanti che non si poteva fare neanche il referendum, erano praticamente tutti d'accordo. E quindi noi abbiamo dovuto votare questo, subire questo cambiamento della Costituzione che, come si sa, ha messo in Costituzione il pareggio di bilancio, cioè l'obbligo del pareggio di bilancio, una cosa mostruosa, vuol dire, per capirci, che non si possono fare investimenti, non si può fare niente, bisogna solo tagliare. Questo l'abbiamo messo, è stato messo dal Parlamento italiano in Costituzione, e ovviamente con il risultato che adesso comincia a fare i suoi danni, perché c'è stata poco tempo fa una sentenza della Corte Costituzionale che negava il diritto ai pensionati a riavere quello che gli aveva tagliato il governo con la Fornero, perché gira gira alla Fornero si torna quasi sempre, e uno dei motivi di questo era proprio il fatto che è cambiata la Costituzione, c'è l'articolo 81 nuovo, e quindi i diritti ci sono finché non mettono in discussione i soldi che si devono dare alle banche. Se si mette in discussione questo, allora non si può più fare. Ecco, questa cosa qui, noi stesso presentiamo un progetto di legge, poi dovremo raccogliere le firme e poi dovremo anche sapere cosa fanno tutti di questo progetto di legge che noi presenteremo, perché mi pare evidente che al di là delle firme che noi raccogliamo, poi sarebbe interessante sapere da tutti coloro che fanno le forze politiche, fanno la campagna elettorale eccetera, sarebbe interessante sapere cosa diavolo faranno dell'articolo 81, perché sento tanti che fanno promesse, no? Taglio di qua, ma se c'è l'articolo 81 ci sarà sempre, ci può sempre essere un giudice, che magari, oppure semplicemente un intervento dell'Unione Europea che ci dice: no signori, questo non lo potete fare. Ecco, ho voluto dire questo perché partiamo da Roma e adesso andiamo subito a parlare del nostro mondo, sfruttamento, lotte, sia chi si ribella sia chi subisce perché non ha la forza di ribellarsi, ma noi siamo fiduciosi che prima o poi la trova. E intanto salutiamo subito i lavoratori della Redox di Trieste. La Redox di Trieste è una fabbrica di una ventina di dipendenti, non di più, tutti specializzati, fanno le manutenzioni per le gru, le fanno in una grande multinazionale, perché avrai notato, grazie, che ultimamente quando si parla di sfruttamento, di schiavismo, questa è un po' la differenza, vedi, rispetto a 15-20 anni fa. Una volta, quando si parlava di sfruttamento, di schiavismo, di condizioni inaccettabili, si parlava dell'aziendina, no? Della boita, si diceva a Torino, la boita sotto in cantina, no? Di quelle, ecco. Questo probabilmente chissà cosa è successo lì e cosa succede lì, perché un po' lo sappiamo e un po' no. Però oggi quando si parla di schiavismo si parla quasi sempre di grandi nomi, grandi multinazionali. Una di queste è la Wärtsilä, che noi conosciamo perché tra l'altro qualche mese fa decise di imporre il trasferimento di Sascha Colautti, che era il vecchio segretario della FIOM di Trieste, il quale si era dimesso da segretario della FIOM perché non era d'accordo col contratto firmato da Landini, e devo dire gli fa solo onore, gli fa onore visto il contratto disastroso che è stato firmato. Quindi, essendo un operaio, un lavoratore di quella fabbrica, voleva tornare in fabbrica, la fabbrica l'ha trasferita a Trieste. Da Trieste, perché la fabbrica è a Trieste, appena è rientrato lo voleva trasferire a Taranto, anche perché nel frattempo lui si era iscritto alla USB. Allora Sascha ha fatto una lunga vertenza, si è chiuso lì davanti, ne abbiamo parlato, ha fatto una lunga vertenza, varie iniziative, e poi dopo a quel punto che cosa è successo? È successo che abbiamo trovato una soluzione di compromesso che permette a Sascha di fare il suo lavoro, il sindacalista a Trieste, hanno dovuto ritirare il trasferimento a Taranto. Sascha sta guidando questa vertenza, e questo l'ho voluto dire, la vertenza di questi operai della Redox, che sono operai che stanno girando, stanno picchettando il loro piccolo stabilimento, il loro piccolo deposito magazzino, perché il loro lavoro sostanzialmente è dentro il grande stabilimento Wärtsilä, là dove loro mettono a posto tutte le gigantesche gru, quindi un lavoro necessario all'azienda. E nonostante questo, nonostante la loro specialità, la loro specializzazione, il fatto di essere operai che sono lì da tempo, che servono davvero all'azienda, sono incappati anche loro dentro questo turbine di sistema di sfruttamento, appalti, subappalti, job act e tutto il resto, che sta distruggendo la dignità e le condizioni minime del lavoro. La loro ditta ha cominciato a non pagargli gli stipendi, loro si sono un po' arrabbiati, dopodiché giustamente perché difficoltà, o forse perché la Wärtsilä non paga a sufficienza, non si sa, questo perché tutto è rimasto il mistero. Fatto sta che un bel giorno è comparsa un'altra ditta che ha detto: signori della Redox, volete venire a lavorare con noi? Anzi, dovete venire a lavorare con noi, perché di là vi licenziamo tutti, la vecchia azienda chiude, vi licenzia perché è piena di debiti, quindi dovete farvi assumere da noi. Naturalmente, siccome è un'azienda nuova la nostra, voi dovete essere assunti come nuovi, e quindi non potete mica pensare di avere i soldi che prendevate prima. Operai specializzati, siete giovani, ricominciate da capo, questo innova la vita, no? Ti fa sentire meglio. E poi ha detto: naturalmente, siccome noi siamo buoni, però non siamo così buoni come fanno credere alcuni, noi vi assumiamo ovviamente con il Job Act. Quindi, essendo nuovi assunti, lavoratori che hanno un sacco di anzianità eccetera eccetera, vengono assunti come dei giovani appena assunti, quindi senza articolo 18. Ogni tanto si discute di questo, ma mi è capitato anche stamattina di discutere alla 7 di questa questione con una signora del PD che dice: ma no, come no? Perché non bisogna mai dimenticare che togliendo l'articolo 18 a tutti i nuovi assunti, oltre che peggiorandolo per tutti gli altri, si è data non solo licenza di uccidere per tutti i nuovi assunti, ma anche per tutti quelli vecchi, perché le aziende non vedono l'ora di potersi liberare di qualsiasi lavoratore che ha ancora un po' di articolo 18 per poter assumere al posto suo un altro che l'articolo 18 non ce l'ha più, quindi ne licenzi due al prezzo di uno. Ecco, questo è sostanzialmente quello che sta avvenendo a Trieste. A Trieste, alla Redox, oggi sono qualche giorno che questi lavoratori stanno presidiando lo stabilimento. Devo dire anche che hanno avuto un piccolo confronto con il sindacalismo confederale, perché FIM e WIM gli avevano detto: ma sì, ma dai, in fondo accettate la nuova azienda, comunque discutiamo, contrattiamo, vediamo come si può fare. Loro hanno detto di no, e per questo hanno abbandonato i sindacati e si sono iscritti tutti all'USB, che gli ha detto: adesso noi scioperiamo e lottiamo per avere i diritti, anche perché dietro tutti questi nomi di aziende e aziendine c'è una grande multinazionale, la Wärtsilä, le sue gru funzionano grazie grazie a questi lavoratori, quindi se questi lavoratori non fanno funzionare le gru e reggono e non fanno funzionare con la nostra solidarietà le gru della Valsila, e la Valsila si dovrà rendere conto che questi lavoratori le servono. Quindi noi salutiamo questi che ci hanno, di cui seguiamo la vicenda, e tra parentesi ricordiamo, ma sempre alla fine, l'assassino viene sempre alla fine, che guarda caso la nuova azienda che dice io vi salvo dai licenziamenti della vecchia, io però perché siccome sono così generosa devo fare qualche sacrificio, quindi tagliatevi i salari e rinunciate all'articolo 18, ecco, questa nuova azienda è una faccia finta della vecchia azienda, cioè alla fine andando a fare un po' di indagini in Camera di Commercio si è scoperto che sostanzialmente i titolari o i gruppi di titolari sono sostanzialmente gli stessi, i giochi delle scatole cinesi ai danni delle persone normali, e questo avviene dappertutto, avviene, oggi c'è stato lo sciopero all'IKEA. Oggi c'è stato sciopero all'IKEA, proclamato dall'USB, dalla CGIL, da varie forze, un po' in giro per l'Italia, sciopero all'IKEA perché, come abbiamo ricordato già anche in parte la scorsa settimana, all'IKEA hanno licenziato due persone nel giro di pochissimi giorni, Marica l'hanno licenziata a Corsico perché si è detto non riusciva a fare i turni pazzeschi che gli hanno imposto, lei che ha figli, problemi di famiglia eccetera, cambiandogli brutalmente la turnazione che faceva, e un altro licenziamento a Bari di Claudio, il quale dopo tanti anni di lavoro come Marica, più di 10 anni di lavoro per IKEA, però evidentemente non è più piaciuto all'azienda, la quale per 5 minuti di ritardo sul lavoro l'ha licenziato. Ecco, questo è quello che fanno. Anche qui ripeto, non è che siamo, cioè IKEA ci sei andata, grazie, di la verità, confessa il peccato.
Sì, tutti più o meno ci sono passati.
Confessa come noi, tutti noi, Giovanni, confessa che sei passato da IKEA.
Prima o poi nella vita ci passano tutti.
Ecco, però
ora
cominciamo
non ci
a pensarci.
Passiamo più.
Esatto, cominciamo a pensarci, io sono anch'io uno quello che va a IKEA, vado a IKEA anche solo per comprare le polpette e il salmone svedese, ecco, è diventato un punto di ritrovo IKEA, questa è la verità, questo è come siamo rovinati, questo a dire la verità è come ci siamo rovinati, andiamo a fare un giretto a IKEA invece che andare a fare un giretto a vedere delle belle cose che ci sono nelle nostre città, ecco. Comunque, IKEA sta andando così ed è bene ricordarlo appunto che è un grande nome, un grande marchio, una multinazionale svedese. Io stamattina ero, ripeto, a una trasmissione sulla 7 che è stata dedicata quasi tutta a questi lavoratori in sciopero per i loro diritti, per il diritto a essere persone e non semplicemente degli algoritmi, perché ormai sappiamo che IKEA come Amazon vengono i turni, gli orari, tutti vengono stabiliti dal computer con algoritmi. Questo sembra di giustificare, ma gli algoritmi sono dei calcoli matematici, chi li fa dietro? Chi è che dice che le persone devono essere sfruttate? Ci sono sempre, non c'è le macchine dietro lo sfruttamento delle persone, dietro lo sfruttamento delle persone ci sono altre persone che si fanno un sacco di soldi per avere lo sfruttamento delle persone nelle condizioni che gli permettono di guadagnare sempre di più. Questo non dimentichiamolo mai. Poi dobbiamo ricordare il fatto che ci sono paesi dove i pirati che governano queste grandi multinazionali non possono fare quello che vogliono, la Svezia, la Germania eccetera, perché c'è ancora, anche se con qualche difficoltà lì, qualche legge che li frena, mentre qui da noi col Jobs Act le liberalizzazioni e tutti i favori fatti alle imprese in questi anni da tutti i governi, nessuno escluso, che si sono succedute, le imprese hanno pensato qui in Italia si può fare quel cavolo che ci pare, qui siamo in terra di colonia e quindi qui siamo in terra di lavoro, come si diceva una volta, e quindi facciamo fare quello che vogliono, e quindi qui le grandi multinazionali fanno proprio tutte le sperimentazioni, tutte le feroci possibili, l'IKEA licenzia per imporre turni di lavoro, per turni di lavoro più assurdi, limitano altri, io qui a Brescia ho vicini, vicini non tanto, qualche chilometro, ma insomma vicini diciamo rispetto a Roma, qualche due grandi supermercati, Orio al Serio e un outlet, un altro di Rodengo Saiano, dove hanno già detto che vogliono far lavorare, conta loro solo il 26, mentre altri pare che in Ikea vogliono far lavorare addirittura il giorno di Natale. Altri invece, comunque, il 26 si lavora, ecco, io vorrei vedere, però, cioè, allora, qui sì però, qui grazie, diciamolo, noi adesso stiamo facendo una battaglia perché non si lavori, però, diciamo, chi ci ascolta, mica penserete davvero di andare a fare le compere il 26, perché se andate a fare le compere il 26 siete proprio malati. Non ci andate nei supermercati il 26, risparmiate la schiavitù di quelli che lavorano il 26 o saranno costretti, appunto con la minaccia del licenziamento, a lavorare nel giorno in cui normalmente non si lavora, non si deve lavorare, punto e basta. Ecco, Ikea, come ho già detto un'altra volta, è di proprietà di una bella famiglia svizzera, svedese che vive in Svizzera, semplice, perché sono svedesi, ma sono anche un po', come si dice, furbastri. Sono svedesi, ma hanno imparato da altri, e quindi sono svedesi, ma hanno trasferito la sede legale in Svizzera, e quindi in Svizzera non pagano le tasse che pagano in Svezia. L'hanno anche teorizzato, in Svezia troppe tasse, e quindi in Svizzera meno. Stessa cosa peraltro che ha fatto il gentiluomo, no? John Elkann Agnelli, sì. L'ultimo capo della Fiat, quello tutto per Benino, no? Ricciolino, l'avete visto con faccia d'angelo, no? L'avrete visto in qualche foto, eccetera, con quella faccia sempre sorridente, lui e tutta la sua famiglia. Adesso io non voglio prendermi le querele, come si è preso le querele che si è preso Francesco Iacovone, no? Il compagno dell'USB che sta denunciando in giro per l'Italia tutte queste condizioni di super sfruttamento, a cui gli è arrivata una querela per diffamazione, tra l'altro non si sa ancora da chi, però è significativo come reagiscono, querelano per chi dice che c'è sfruttamento, schiavismo, inaccettabile certe condizioni di lavoro. Non si deve vedere, non si deve sapere la verità su quello che sta succedendo nei luoghi di lavoro. E così io non vi voglio prendere una querela del signorino Fiat John Elkann, e quindi non dico, perché non me lo ricordo, dove ha trasferito la sede fiscale sua, della famiglia, dove cioè pensa di non pagare le tasse. Non mi ricordo se è in Olanda, se è a Londra, eccetera, però insomma ha trasferito all'estero la sede fiscale, quindi lui fa i guadagni in Italia e paga le tasse all'estero, come si dice, da buon progressista. Ecco, lui è cosmopolita, lui crede nell'unità del mondo, quindi perché non deve guadagnare qui e pagare le tasse dall'altra parte? Sei tu contro il trasferimento? Sei così reazionaria Grazia da credere da non accettare la globalizzazione e il libero mercato dei capitali? Sei una ancora legata terra a terra al tuo paese, che se vedi un riccone che non paga le tasse nel tuo paese trasferisce la sua sede fiscale all'estero, ti fa incavolare? Dimmi, ti fa ancora incavolare?
Ma no, vorrei soltanto vederne uno che fa il rovescio, che guadagna dove si pagano poche tasse e paga le tasse dove se ne pagano di più.
Ah, bravo, sì. Io vorrei vederne uno rovesciato, guarda, proprio rovesciato, non che fa rovescio, rovesciato, perché vedi, sentendo tutti questi racconti, mi viene in mente appunto la famiglia Agnelli, c'ha miliardi e miliardi di soldi, di capitale, di patrimonio, sono pieni di soldi che gli escono dalle orecchie, e il padrone di Ikea e la famiglia Ikea sono tra le persone più ricche del mondo. Parliamo di ricchezze a livello del bilancio di uno stato medio, il padrone di Amazon, Jeff Bezos, ha 90 miliardi di euro all'anno di patrimonio, no? Cioè cifre che noi non riusciamo neanche a calcolare, ci si fanno 4-5 finanziarie dello Stato italiano, ecco, si sistema tutto. Ecco, tutte queste cose qui, tutti questi, io mi domando, ma tutti questi signori qui vengono sempre un po' tenuti, come si dice, dilatano come i vecchi baroni. Ci sono i fattori che fanno il brutto e brutte, ci sono i marchionni che fanno le brutte cose per loro, ci sono i capi, i capetti, la catena di Sant'Antonio, che, quelli che scrivono gli algoritmi, no, appunto, per dire non sono io, è l'algoritmo che l'ha deciso, ecco. Però dietro tutto questo c'è la montagna di soldi che dallo sfruttamento delle persone in carne ed ossa si trasferisce alle ricchezze personali di queste famiglie, le famiglie Elkan, le famiglie Kamprad, si chiama quello dell'IKEA, la famiglia Bezos, le grandi famiglie che sono quelle 15, 20, 30 famiglie che hanno metà della ricchezza del mondo, oppure mettiamo pure quelle poche migliaia di famiglie che hanno il resto. Ecco, io mi domando, come si fa a considerare queste persone al di sopra? Cioè, per me sono dei criminali. Perché lo sanno, non possono non saperlo che tutte le loro, che l'aumento delle loro ricchezze deriva dal super sfruttamento delle persone. Poi certo tutti li riveriscono, e se c'è qualche porcata, questa porcata la fa il capetto di turno, che verrà poi altamente ricompensato. Però tutte queste persone fanno degli atti feroci, sono responsabili. Non voglio citare Marx, cito un grandissimo scrittore conservatore, reazionario anzi dell'Ottocento, Honoré de Balzac, il quale diceva: dietro ogni grande fortuna ci sono sempre grandi crimini. Ecco, io la penso un po' come loro, come lui, cioè penso che bisogna cominciare a chiamare con nome e cognome, perché non è il capitale che gira, la globalizzazione, i mercati, gli algoritmi. Ci sono sfacciati ricconi che si riempiono di soldi sulla pelle delle Marica, dei Claudio, dei 530 lavoratori licenziati con un SMS dalla Fiat di Cassino. Ecco, loro mandano un SMS, licenziano 530 persone e ting, la loro fortuna cresce. Ecco, tutto questo ci richiama alla necessità della lotta di classe. Chi ci ascolta lo sa, perché siamo su Radio Città Aperta, però non dimentichiamolo. La lotta di classe ce la stanno facendo loro a noi. Reimpariamo tutti assieme a farla noi contro di loro, perché nessun ricco è innocente.
E allora, musica. The Preacher and the Slave di John Hill, proprio per ricordarlo ancora. Prima
il predicatore
è lo schiavo, esatto.
È una canzone in cui lui si rivolge e prende in giro tutti quelli che dicono i predicatori, appunto, i predicatori dell'esercito della salvezza, che dicono pazienza, pazienza voi schiavi, avrete il paradiso, lì mangerete. E lui ha fatto una canzone per spiegare che voglia mangiare in terra.
Esatto. Allora Giovanni, cosa arriva?
Eccoci qua Giorgio, alcuni messaggi. Maria Luisa chiede perché gli atei dovrebbero non lavorare il 25 e il 26, e poi invece Mauro, che lavora al Castel Romano, dice che ti aspetta là per la manifestazione del 15 per lottare tutti insieme contro il lavoro domenicale, Giorgio.
Vabbè, io credo che se l'ateo lo fa come professione di fede sua, lavori lui 25-26, però il problema non è questo, il problema è che ci sono delle feste che sono ormai parte della nostra comunità, io pure sono ateo, però io per il giorno di Natale vorrei stare a casa, e così anche il 26. E in ogni caso io voglio ricordare una piccola cosa. Secondo me questi negozi devono essere chiusi, però c'è una cosa che sta emergendo: le aziende hanno interesse a fare tenere aperti nei giorni festivi, lasciamo perdere il Natale appunto, che dovrebbero essere chiusi, ma anche la domenica, perché purtroppo, questo bisogna dircelo, in questi anni sono stati fatti accordi sindacali vergognosi da CGIL e CISL che hanno abbassato il costo del lavoro in quei giorni lì, per cui è chiaro che tanta gente oggi lavora e quindi se gli tiene aperto il sabato o soprattutto la domenica il supermercato ci va. Se ci fosse un minimo di equità su queste cose, le aziende dovrebbero pagare tre volte quello che pagano il lavoro domenicale. A quel punto vedresti che molte aziende non li terrebbero aperti. Invece alle aziende conviene lavorare il sabato e la domenica, perché arrivano più clienti e i lavoratori sono pagati meno, e questo è un guadagno enorme. Ecco, questo per dire che lasciamo perdere i santi in paradiso, qui c'è lo sfruttamento sulla terra, e lo sfruttamento sulla terra è fondato sul fatto che si cancellano anche le festività che, ateo o non ateo, bisogna rispettare come elemento di riposo. Quando poi avremo un'altra civiltà decideremo altri giorni, ma resta il fatto che anche in quei giorni lì non ci potrà essere un padrone che ti dice no, questo qui me lo lavori, e me lo lavori gratis o quasi. Ecco. E per quanto riguarda il 15, sì, ci vediamo a Castel Romano, dove facciamo una bella iniziativa per discutere, appunto, lì ricordo che c'è sempre il caso di Valeria che si è incatenata per un trasferimento vergognoso che le è stato imposto a 60 km di distanza, e quindi facciamo un confronto lì a Castel Romano. Non so come diavolo hanno fatto a organizzarlo i compagni di lì, comunque noi ci andiamo. Non so come hanno fatto, sono stati bravi, cioè secondo me hanno fatto finta di essere McDonald's. Comunque andremo lì. E poi voglio ricordare in conclusione l'appuntamento, cominciamo a parlarne, poi ne parleremo anche settimana prossima, il 16 dicembre tutti a Rho, appuntamento alla grande manifestazione, appunto abbiamo parlato oggi di schiavitù, di lotta agli schiavi, i primi vittime della schiavitù che ormai dilaga in tutto il mondo del lavoro senza distinzione di pelle e di colore della pelle, sono i migranti che vengono sottoposti a tutte leggi che servono ad impedirgli di ribellarsi contro la schiavitù, la legge Bossi-Fini, le leggi Orlando Minniti, sono tutte leggi che tolgono i diritti ai migranti, non il diritto, sia ben chiaro, non eliminano il migrante come dicono i fascisti, no, il migrante qui lo vogliono, ma lo vogliono schiavo, noi invece vogliamo, questa è la vera divisione che c'è, non chi dice non vogliamo i migranti, vogliamo i migranti, c'è chi dice voglio i migranti ma li vuole come schiavi, che non protestino, lavorino per 2 lire e così via, e invece noi vogliamo i migranti che abbiano i pieni diritti di tutti gli altri, che siano italiani come tutti gli altri e aiutino quegli italiani che non hanno più il coraggio di lottare per i propri diritti, a lottare, a conquistare e a riconquistare i diritti persi. Il 16 dicembre c'è una grande manifestazione a Roma di migranti e di tutti noi contro lo schiavismo, contro lo sfruttamento, per il diritto al lavoro, alla casa, alla sanità, quindi per il diritto a cose che stanno portando via a tutti, e dobbiamo già ora ringraziare i migranti per questa loro mobilitazione. c'è un problema, lo dico subito, questi i migranti, come già tutti ne abbiamo pochi, i migranti ne hanno meno di tutti, di soldi, quindi c'è tanta spinta a venire, ma i pullman costano, quindi chiediamo tutti di guardate sui siti, trovate Fight Right, in inglese, io dico Figt Rigt, Fight Right, cercate lo slogan combatti per i diritti della manifestazione, se fate la ricerca anche sui siti sindacali eccetera troverete indicazioni per fare dei piccoli versamenti che possono servire a pagare le spese di viaggio a tanti che non ce la fanno, quindi facciamo un piccolo sforzo anche da questo punto di vista, chi vuole andare va, chi magari non può andare faccia un piccolo versamento per aiutare quelli che ci vogliono andare e che non hanno i soldi per pagarselo.
Allora, grazie Giorgio, alla prossima settimana parleremo di nuovo naturalmente della manifestazione del 16 e vedremo cos'altro potrai raccontarci di quanto sta accadendo in tutta Italia. Esatto, ogni minuto. Grazie Giorgio.
Dobbiamo solo cercare di non incavolarci troppo, perché man mano che racconto queste storie mi ci incavolo pure.
Capisco. A martedì prossimo.
A martedì, ciao, grazie, ciao Giovanni.
Ciao Giorgio.